l'ultima puntata della settimana. Bentornate cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è l'impresa eccezionale, io sono Jam Kesten. Sono le 13:40 minuti e i contatti per la trasmissione sono bene o male sempre quelli, ma noi li ridiciamo: 331-6214013 per i vostri sms oppure 0233-001-001 per le vostre chiamate. C'è naturalmente la pagina su Facebook dell'impresa eccezionale, che si trova come? O mettendo facebook.com/impresa radio popolare, cioè il metodo più lento del mondo, oppure mettendo sul search di Facebook l'impresa eccezionale, veniamo fuori subito noi, voi mettete il vostro like e noi siamo felici. E quindi è una di quelle situazioni win-win, come direbbero quelli che ne sanno. Ma al di là di questo, oggi abbiamo una puntata super ricca, perché avremo due imprese in realtà. Una è quella di Lorenzo, che è un inventore. Cioè non è che di lavoro ha fatto sempre l'inventore, lo è diventato nel momento in cui gli è venuta in mente un'idea, quindi poco tempo fa, e deve brevettarla e non sa bene come fare, per cui gli chiederemo anche una mano. L'altra impresa invece è quella del amico di Radio Popolare, Diego Caielli, che è stato interpellato nell'ultima settimana tipo 20 volte per 20 cose diverse, il che ci fa pensare che Diego Caielli sia una persona molto interessante, infatti poi glielo diciamo. Ma al di là di quello, sì, lui si è accorto, sono uscite un sacco di notizie, un sacco di bufale sulle due volontarie tornate dalla Siria, come ben sapete. Una di quelle bufale, a una di quelle bufale ha abboccato Gasparri, che non lo prenderei come esempio di... Però insomma ha abboccato, ha fatto una brutta figura che tutti voi conoscete, scrivendo che aveva che le due volontarie avevano dichiarato di aver fatto sesso consenziente con i guerriglieri. E però su questi siti, che sono alla fine dei clickbait, cioè delle esche per click, cioè dicono un sacco di vaccate, sicuramente, perfettamente sapendo che sono vaccate, però la gente ci casca, ci clicca e loro fanno traffico e quindi fanno soldi. Su questi siti, dicevamo, ci sono una serie di inserzionisti, perché questi siti vivono di pubblicità, e lui si è chiesto, ma poi ce lo racconterà bene lui, ma gli inserzionisti sanno che fanno una brutta figura a comparire in queste pagine, per cui la sua impresa è quella di far notare agli inserzionisti che stanno facendo una figura di merda, fondamentalmente. Ma vabbè, abbiamo una telefonata subito così all'inizio, alla quale rispondiamo. Pronto? Pronto?
Pronto.
Mamma mia, si sente veramente male. Come ti chiami?
Salve, lei mi conosce benissimo, lo sa.
Sai che no, mi dispiace, non ti conosco. Vabbè. 0233-001-001 per le vostre telefonate, quelle serie per favore. 331-621-4-03 per i vostri sms. Direi che partiamo subito con il primo brano di oggi. Sono un po' indeciso. Ma sì, via, partiamo con un po' di punk. Vic, punk ci sta? Ci sta. Go, go, go! Go, go, go! I want to drink more beer until I, yeah. Take that pump, take that pump, take that pump, take that pump. I'm so cool, I can drink so much, I can drink more than you. Take that pump, take that pump, take that pump, take that pump. Up. Alcohol, I got drunk in the mall. Take that pump, take that pump, take that pump, take that pump. Mouse can get us at the mall. Oh, with a drunken stupor, I might all just fall. Oh, two, what a big one I've got. Oh, mom won't notice, she's all that. Stop! Take that pump, take that pump, take that pump. Drink, drank.
Il brevetto è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione in un territorio e per un periodo ben determinati e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o di utilizzare l'invenzione senza autorizzazione. Scemi noi che pensavamo avrebbe avuto una definizione corta. Sai, brevetto breve. Comunque, pensando agli inventori più importanti di sempre, il 79% di voi penserebbe a Leonardo da Vinci. A meno del 4% invece verrebbe in mente Dennis Ritchie, informatico che ha sviluppato il linguaggio C.
Salute!
E fra gli altri riconoscimenti ha vinto anche il premio Turing. Ah, a proposito, molto bello The Imitation Game, straconsigliato. Turing non c'entra niente col Turing Club, che è un'altra roba. Il 22 gennaio di 96 anni fa nasceva Andrew F. Kay, che nel 1954 inventò il primo voltmetro digitale. Giusto per farvi capire come siamo affezionati alle ricorrenze. Pensate che 31 anni fa, alla 18esima edizione del Super Bowl, veniva presentato il primo Macintosh. Ah, bei tempi quelli. Ah, il più grande inventore di tutti i tempi è Tesla, che ha inventato tante di quelle robe di uso comune che non avete idea, ma si è fatto fregare tutti i diritti. Perché era un po' babbo, ma un genio, non the less.
Allora, dicevamo, abbiamo come ospite Lorenzo, che è il primo ospite di oggi, la cui impresa è quella di salvaguardare, credo, la sua invenzione a questo punto. Qualche giorno fa, mentre cazzeggiavo, mi è venuta un'idea geniale, forse l'unica della mia vita. Qualcosa di molto utile, relativamente semplice da costruire per chi è esperto e non ancora inventata da nessuno. Ora, siccome si tratta di un'invenzione ancora da depositare, da brevettare, io immagino che Lorenzo non ci potrà raccontare molto di più riguardo a cosa si tratta questa cosa, no?
Ciao a tutti.
È una buona idea.
Poi appena la prima roba che ti viene in mente un'idea di qualunque tipo è cercare su Google se c'è qualcosa di simile, tu l'hai già fatto?
No, ci sono, però non l'ho trovata. Quindi non è cercato anche di uffici brevetti, eccetera, ma sono abbastanza complicate le cose. Allora, ci sono un sacco di regole, noi abbiamo cercato di informarci un po', però in realtà abbiamo anche deciso di lasciare spazio agli ascoltatori. Sicuramente ce ne sono alcune persone che hanno inventato cose, questo lo sappiamo un po' per certo, a dire la verità. Ci sono una serie di regole, ci sono brevetti e depositi che valgono in un paese che non valgono in altri, ci sono depositi di brevetti che assomigliano molto di più a una sorta di autodichiarazione che valgono. E ci sono un sacco di versioni diverse della stessa storia, per cui io immagino che abbia fatto fatica a trovare qualcosa di definitivo, anche perché credo che brevettare qualcosa costi, o sbaglio?
Sì, costa meno che l'ufficio brevetti, i costi iniziali, poi si dipende dalla percentuale, ovviamente. Ok, quindi c'è un ufficio brevetti che fa una sorta di investimento. Sì, forse, però io adesso sto cercando di chiedere una puntata con l'ufficio brevetti con la barca, secondo me non succede in tutti i paesi che vai all'ufficio brevetti con la laurea che la fregano comunque, non lo so, ma non è nulla.
E quindi, insomma, da quanto tempo ti balla in testa questa cosa, questa idea?
Da sabato notte. Quindi è una cosa recentissima. Fantastico.
Io chiedo appunto agli ascoltatori 331-621-1409 se avete idea di come si fa a brevettare qualcosa, se magari avete già brevettato o conoscete qualcuno che ha brevettato qualcosa. Perché innanzitutto è una domanda che mi sono pippo da un sacco di tempo, non perché abbiamo avuto delle idee geniali nella vita, però per curiosità, no? Cioè, come si fa? Infatti, ci fossero magari dei prezzi popolari in futuro, insomma, se poi ci guadagna qualcosa, faccio un super popolare in futuro, invece della testa.
Noi ci contiamo tanto. E se non ci guadagna niente, ricordate che ci guadagna qualcun altro, se ci fossero, insomma.
E poi anche un'altra domanda interessante sarebbe cercare di capire quanto si guadagna dall'idea,
perché io immagino che l'iter che tu ipotizzavi, cioè quello dell'ufficio brevetti che ti finanzia, che però allo stesso tempo ti prende i diritti, sia andato abbastanza comune, cioè saranno tanti passaggi in cui i tuoi guadagni, i potenziali guadagni si disperderanno teoricamente,
immagino proprio che sia così.
Senti Lorenzo, noi innanzitutto ti facciamo un grosso in bocca al lupo per questa tua idea e rimaniamo in attesa di una mano da parte dei nostri ascoltatori, che ci chiamino oppure ci scrivano al 3316214 03 oppure 02 33 001 001 per farci appunto un'idea di come cavolo si fa a depositare l'idea qua in Italia. Se l'ufficio brevetti è l'unica possibilità, si può fare una sorta di autodichiarazione in qualche modo. Mi ricordo che ai tempi, quando ero ragazzino e suonavo, si diceva che una cosa che non si sapeva bene se fosse una leggenda metropolitana o meno, per evitare di depositare in SIAE, il grosso mostro per qualunque gruppo emergente o desiderante essere tale almeno, c'era quello di spedirsi il
l'ho fatto una volta perché anche io sono stato in testa, per cui c'era la cosa di spedirsi la canzone con il testo sperando che facesse fede poi il timbro dell'ufficio postale, ma non ho mai capito se funziona anche per l'invenzione, non lo so.
Ho pensato anche potrei scrivere nel testo di una canzone, potrebbe essere un'idea. Va bene, allora restiamo in attesa, facci sapere ovviamente perché ci preme tantissimo, e in bocca al lupo per la tua invenzione. Grazie, a presto. Ciao. 3316214 03 per i vostri sms 02 33 001 001 per le vostre telefonate, se qualcuno sa qualcosa di come si deposita un'idea dalle nostre parti. Sono arrivate un sacco di telefonate durante il brano e purtroppo mi è caduta una che è iniziata molto bene, se mi stai ascoltando richiama. Nel senso che era una persona che ne sapeva di come si brevetta e in questo momento ce ne sono stata due. Una, lo dico subito, un'ascoltatrice che conosce qualcuno che ha depositato una storia felice di un brevetto e un'altra telefonata che di un ascoltatore che adesso sentiamo, che comincia con posso distruggere un'illusione, per cui ci incuriosisce moltissimo e sentiamo cosa ci dice. Pronto?
Eccomi qua.
Dimmi tutto, perché vuoi distruggere un'illusione?
L'idea che l'ufficio brevetti sia coinvolto in una parte dell'inventorialità è assolutamente falsa, purtroppo, non funziona.
Quindi l'ufficio brevetti non ci mette mai il denaro.
Non lo prende se non quello che è dovuto per gli atti pubblici in materia che sono realizzati e che non dipendono dall'esito della domanda di brevetto, perché teniamo conto che si tratta sempre di domanda di brevetto, perché poi per ottenere il brevetto è una cosa piuttosto lunga. Gli uffici provinciali dei brevetti fanno una cosa tipo un organizzano delle ricerche storiche aperti convenzionati per valutare se è vero che tu sei il primo a aver fatto questa cosa qui, perché tu ovviamente non fa fede, effettivamente con diciamo che fra il pubblico e il servizio equivalente privato, in questo caso il pubblico costa considerevolmente meno. Dopodiché il problema è che quando tu hai fatto una ricerca di anteriorità, così si chiama, devi scrivere la relazione, e chi ti scrive la relazione non è mai pubblico, deve essere un privato, o sei tu o commissioni questa cosa qualcuno che si fa pagare anche 2, 3, 4, 5 mila euro.
Infatti non immaginavo fossero cifre basse.
Sì, e purtroppo l'esito della domanda dipende moltissimo dalla qualità della domanda stessa, cioè se tu sai scriverla, le probabilità che ti venga accettata aumentano considerevolmente. Se tu cerchi di scrivere una domanda per conto tuo, anche se sei una persona competente, sei studiato e tutto, se non parli il brevetese, la tua domanda ti verrà respinta mille volte con richieste di chiarimenti, eccetera, di precisazione, bla bla bla, finché a un certo punto capisci che odi a figli a qualcuno che conosce e lo paghi o non ne vieni fuori, e questo è tutto a consulenti privati, l'ufficio non c'è nulla.
Senti, tu che lavoro fai? Come ne sai così tanto?
Io faccio il progettista di elettronica e ho un po' di brevetti a mio carico.
Ok, ed è stato sempre un iter lunghissimo e faticoso, immagino.
No, non lunghissimo, perché tranne il primo caso nel quale ho provato a, come dicevo, a cavarmi al conto mio.
No, non ci ho provato,
perché sono privato direttamente da chi fa queste cose di mestiere, però il fai da te, ho capito che lì non funziona.
Un po' come anche la dichiarazione dei redditi, che è una roba, almeno in molti altri paesi, al di là dell'Italia, è una cosa che si fa da soli, è normale fare da soli, qua invece ci vuole il professionista che capisca qualcosa, perché diventa complicatissimo. Senti, come ti chiami?
Danilo,
grazie mille e rimaniamo ottimisti nonostante tutto. Ciao. Quindi c'è questo fatto qua, il deposito si può fare, il brevetto si può fare, ma è una roba complicatissima. Storia invece un po' più allegra, a quanto pare, quella dell'amica dell'ascoltatrice che ci ha chiamato in questo momento. Benvenuta.
Ciao.
Come ti chiami?
Alice.
Racconta.
Allora, io ho un'amica che praticamente ha avuto un'idea e si è inventata una specie di attrezzo, come una specie di copertina da agganciare il segreto della bici per poter andare in bici con i bambini e anche tutto l'inverno.
Okay.
E quindi ha avuto, insomma, questa, l'aveva costruita per sua figlia e poi ha pensato di brevettarla. Io non so come lei abbia fatto, però insomma non è esperta, non ha mai avuto a che fare con queste robe, ma l'ha brevettata e adesso la cosa va molto bene, tant'è che ha montato una piccola impresa e vende questo oggetto che si chiama Opossum.
Opossum.
Che funziona benissimo, è super intelligente e risolve un sacco di problemi ai ciclisti.
Aspetta che lo sto cercando, direttamente sul
Opossum Baby Bike, mi sembra che
sì, anche perché mi vengono fuori un sacco di animali carini e non ci trovo niente, giustamente.
Non so.
Opossum tratto bike.com. È il sito, ok, adesso sto andando a vedere. E quindi lei di questa cosa ci guadagna anche, evidentemente?
Bah sì, adesso non so esattamente quanto, ma insomma, perché ha iniziato da poco, però insomma l'ha brevettato, ha trovato qualcuno che glielo produce e lo sta presentando in giro, lo sta vendendo. Sì sì, perché lei aveva perso il lavoro, ha due bimbe piccole e quindi ha deciso insomma di provare a fare di questa sua invenzione il suo lavoro. È andata molto bene, quindi io, se volete, potrei poi per mail passarvi il suo contatto e metterla in contatto con Lorenzo per vedere se lei le può spiegare, perché non ci ha messo
molto
tantissimo tempo. Io in un annetto ha risolto tutto e non aveva particolare esperienze prima.
Ok, sì, io intanto ho aperto il sito, ho visto questo attrezzo, sembra figo, è vero.
Sì, è molto figo.
Va bene, dai, mandaci allora il contatto della tua amica e che noi lo giriamo a Lorenzo, magari si danno delle dritte per come fare a brevettare questa idea geniale, che io personalmente voglio tantissimo che Lorenzo la brevetti, perché sono curioso e finché non la brevetta non ci dice che cos'è, per cui
sto impazzendo. Anch'io adesso, quindi dobbiamo fargliela brevettare.
Va bene. Grazie
mille.
Va bene,
allora vi scrivo.
Ok, grazie Alice.
Va bene, ciao.
Ciao. 331-6214-013 per i vostri sms, 0233-001-001. E ci arriva Alexander, un messaggio di Alexander con un sacco di idee sue che però io non leggo perché non sono brevettate, quindi tutelati che magari c'è qualcuno all'ascolto un po' più imprenditore e diventa ricco alle tue spalle. Il nuovo pezzo di Verdena, un po' esageri, pezzo discussissimo perché si allontana molto dalla natura dei Verdena dei dischi prima, quindi accolto con un sacco di critiche, però è questo qua. Un po' esageri l'ultimo disco dei Verdena, l'ultimo singolo dell'ultimo disco dei Verdena, dicevamo abbastanza discusso, nel senso che è stato accolto da critiche un po' opposte fra loro. A me non dispiace, mi rendo conto che in effetti è abbastanza diverso da quello che fanno prima. Molto più allegro e meno cupo. Questa è l'impresa eccezionale, sono le 14.06 minuti, abbiamo parlato di invenzioni, di brevetti, ha chiamato un ascoltatore durante il brano per raccontare la sua esperienza, dice che ogni tot tempo la regione Lombardia stanzia dei finanziamenti per chi ha delle idee, no? Si vince una sorta di concorso e che lui ha vinto e 2 anni fa ha fatto il suo brevetto depositato ma non ha ancora visto un euro. E tutte le volte che sollecita gli dicono sì, mo arrivano, che è un po' un grande classico. Ma andiamo avanti, lasciamo perdere la questione dei brevetti per andare all'altra impresa che annunciavamo in apertura, ovvero quella del nostro amico Diego Caielli, che come dicevo prima sei in radio quasi tutte le settimane per cose diverse.
Ciao.
E quindi sei una persona evidentemente interessante, perché se partecipi.
Ma grazie.
Senti, la tua impresa è un'impresa secondo me molto lodevole, molto figa, e che lascio raccontare a te. Cioè, si chiama, il titolo e l'hashtag A voi sta bene, giusto?
A voi sta bene, sì. Okay. Ma diciamo che parte da una mia riflessione sul web contemporaneo, che secondo me ha molti molti problemi, e soprattutto sul fatto di questa diffusione assurda di bufale, di robe brutte, di bufale che rimbalzano, di cose infime, volgari e violente, che generano un traffico mostruoso fondamentalmente.
Che tra l'altro, correggimi se sbaglio, ma è un'esplosione un po' dell'ultimo anno, forse, non
sì.
Un anno e mezzo, cioè sono sì. Comparse queste finte testate.
Confermo.
Che rimandano un sacco di cazzate che la gente linka e posta e io disamico, ma questa è una mia cosa.
Esatto, no, vabbè, ma poi, nel senso, questo ha creato una serie di fenomeni, cioè da un punto di vista recettivo è una notizia falsa, una bufala, alla terza condivisione diventa vera, almeno da un punto di vista emotivo. E ha creato anche il concetto che ci sono parecchie persone che si impegnano come dei matti per andare a spiegare alla gente che condivide quella roba che quella roba non è vera.
Esatto.
Io stimo molto questo lavoro che tecnicamente si chiama di debunking. C'è gente proprio che va anche alla fonte di chi ha creato quel tipo di bufala e ci va a litigare.
E può solamente litigarci perché comunque non è illegale?
No, non lo è. Diventa un casino perché tecnicamente è difficile da applicare il reato, quello di diffusione di notizia falsa atta a turbare l'ordine pubblico. È di difficile applicazione. Però il concetto è che questi ci vanno a litigare, a discutere. Io ho un grosso problema, che è che con i fascisti io non ci parlo. C'ho questo problema qua. Mi dispiace.
È comprensibile, è comprensibile.
Per cui, nel senso, io ho detto, va bene, ma queste pagine in realtà vengono fatte unicamente per raccattare traffico, raccattare click, raccattare like, raccattare consensi, di conseguenza raccattare un traffico per avere delle inserzioni pubblicitarie. E io ho chiesto con A voi sta bene se alle aziende coinvolte in questo tipo di pubblicità, a loro stava bene stare accanto a quel tipo di contenuti.
Infatti tu hai postato, esemplificativo, uno screenshot, una foto di questo link, cioè appunto la notizia falsa delle due volontarie siriane, con scritto la cagata che abbiamo letto tutti, che abbiamo sentito tutti, e con di fianco la pubblicità di se non sbaglio, di una catena di elettronica.
Esatto, la catena di elettronica ha risposto praticamente subito con il loro responsabile social, dicendo, cavoli, non sta bene per niente.
Ah, fantastico, questa è una buona notizia.
Esatto, tra l'altro scoprendo anche una magagna, perché la concessionaria di pubblicità che ha in gestione quel sito non ha nessun contratto con la catena di elettronica.
Ah, molto bene.
Per cui sta venendo fuori abbastanza un casino rilevante, perché loro hanno una policy molto precisa sulle loro campagne pubblicitarie, perché tengono molto la loro immagine online. Nel senso, se io fossi l'amministratore delegato di un'azienda che investe in pubblicità, a me darebbe fastidio comparire di fianco determinati contenuti del cazzo, parliamoci chiaro.
Ci credo. Cioè,
per cui questa cosa è in violazione con la loro policy, non capiscono, stanno cercando di capire, sono in contatto con il loro responsabile che stanno indagando, come sia possibile che quella concessionaria abbia avuto la loro pubblicità quando loro non hanno firmato un contratto con loro.
Quindi c'è una concessionaria che ti vuole poco bene in questo momento, ma una catena di elettronica che tutto sommato ti è grata.
Ma spero di sì, no, perché di gente che mi vuole poco bene ce ne sono mazzi. Però il concetto è inutile stare a bancare le bufale, leviamo gli soldi a quelli che fanno quei siti e vediamo che qui si ITT non li faranno più, perché in realtà li fanno solo per quello, non credono nemmeno loro alle minchiate.
Certo, 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 infatti questa è una cosa importante da capire, non è che loro lo fanno in buona fede perché
ma
sono scemi, lo fanno in cattiva fede perché sono furbi.
Leviamo gli soldi, per cui il concetto adesso, io sto muovendomi ancora, poi chiaramente chiederò e sto chiedendo aiuto un po' a tutti. Se vedete un sito che pubblica roba sconveniente o comunque incitante all'odio con una pubblicità, un bello screenshot, e si chiede all'agenzia coinvolta se a loro sta bene, a voi sta bene? Mm-hmm. E vediamo cosa succede.
Senti, qual è il passaggio proprio for dummies? Facile facile, io sto andando in giro, trovo vado su uno di questi siti di bufale e vedo la pubblicità, cosa faccio? Screenshot vuol dire fotografo, lo schiaccio, stamp se avete il PC.
Esatto, a seconda del sistema operativo che usi ci sono di diversi modi per farlo, sì. Però fotografi lo schermo, mm-hmm. Dopodiché puoi o mandarlo come allegato in email all'azienda che è coinvolta, o se no puoi postarlo su Twitter mettendo il let all'azienda coinvolta, che di solito hanno tutte un profilo Twitter, certo, con l'hashtag a voi sta bene.
Perfetto, quindi è semplicissimo e noi speriamo efficace. Fai, ovviamente, raccontaci nei prossimi giorni, teniamoci aggiornati, facciamo sentire questa cosa sperando che ci ascolti.
Guarda, se posso dire una cosa, secondo me la logica è che nel web contemporaneo, nel web di massa che tu hai in tasca, la cosa vincente non deve più essere il numero di visualizzazioni che hai, ma la qualità dei contenuti che proponi.
È vero, purtroppo probabilmente ci manca ancora un po' per arrivare a questa cosa.
Dai che ce la facciamo,
dai,
però,
che ce la facciamo.
Sono ottimista.
Dai, dai, grande. Ciao Diego Caielli, grazie,
ciao,
mille.
Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao.
Hashtag a voi sta bene, questo è l'etichetta da attaccare a questo tipo di notizie. Se le vedete in giro, ovvero se trovate delle bufale e c'è anche la pubblicità di fianco, è facile ipotizzare che l'inserzionista non abbia tanta voglia di fare la brutta figura, di comparire di fianco a notizie false, oltretutto anche molto brutte. Se volete capirne di più, andate su diegozilla.com, che è il blog di Diego Caielli, dove trovate anche tutto l'articolo. Ovviamente c'è anche il link sulla pagina di Facebook dell'impresa eccezionale, l'ultimo post pubblicato è proprio il link a diegozilla.com, per cui trovate tutto quanto scritto e spiegato per bene. Collaborate anche voi, cerchiamo di dare di pulire un po' la parte brutta del web, visto che tanto, come diceva lui, fare il debunking, cioè andare a spiegare, postare anche la spiegazione per esteso del perché non si fa, del perché è sbagliato, è un po' come dicono alcuni, un po' come scopare il mare, non porta a nessuna parte, non ti ascolta nessuno, cioè magari ti ascoltano, però non è che cambi masse, l'opinione di masse di persone. Ci scrive qualcuno a proposito dei brevetti. L'ufficio per il deposito brevetti è presso la Camera del Commercio, sul sito alla sezione brevetti ci sono tutte le informazioni su come procedere per A. Verifica se esistono già altri brevetti. B. Depositare una domanda con modulistica legata. È vero che l'operazione non è sempre così semplice, per cui molti si rivolgono a uffici privati che aiutano per la compilazione, ma basta provare. Confermo che Regione Lombardia, Direzione Attività Produttive, spesso in collaborazione con Camere di Commercio, finanziano attività per deposito. In bocca al lupo. Grazie Gisella. Lui è Joy Badass e questo pezzo si chiama Save the Children. Joy Badass, Save the Children, quando sono le 14 e 16 minuti all'impresa eccezionale. Abbiamo dato un sacco di volte i contatti per scriverci, ma non abbiamo ancora dato il contatto principe di questa trasmissione, ovvero impresa@radiopopolare.it, che non è solamente una mail, ovviamente è un indirizzo mail, ma è dove voi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, scrivete per partecipare all'impresa eccezionale e per proporci le vostre imprese, i vostri racconti e, se possiamo, darvi una mano, comunque dare un po' di visibilità. Abbiamo sentito prima della canzone l'impresa A voi sta bene di Diego Caielli, che riguarda appunto le bufale in internet, una sorta di vero tentativo, ma questa volta molto più strutturato rispetto al semplicemente dirlo in giro, di togliere e levare un po' di risorse a quelli che pubblicano bufale, perché alla fine lo fanno solamente per soldi, questo ovviamente si sa. Abbiamo aperto la puntata invece con la questione invenzioni e brevetti e credo che il nostro commissario Marzio a quello si leghi oggi per l'impresa nella storia della puntata.
Sì, buongiorno, ciao a tutti.
Ciao caro, come va?
Molto bene, grazie.
Molto bene, addirittura molto bene.
Sì, oggi esageriamo, fine settimana, sono tutto molto bene.
Sì, beh, insomma, quasi. Il venerdì è pesante.
È vero, hai ragione.
Noi non siamo qua, ma è pesante lo stesso. Ma dici tutto.
Guarda, io mentre si parlava di brevetti, di invenzioni, sono andato un po' a ricreare qual era il clima rispetto ai brevetti nella Grecia antica e ho scoperto una cosa interessante.
Sì.
Che il primo vero brevetto che fu, come dire, depositato ufficialmente addirittura da un tiranno fu in Italia, in Magna Grecia.
Quindi abbiamo cominciato qua.
Sì, allora vediamo un po', dato che in Italia, su quale argomento potrebbe essere stato mai?
Periodo
di... 8 secolo avanti Cristo. Fu fatto una specie di concorso da parte di un tiranno che disse: dobbiamo fare un concorso per stabilire un brevetto ufficiale.
Arte?
Cibo.
Cibo, ah veramente, cibo. Io ho detto pizza, ma era veramente cibo?
Assolutamente sì.
Non ci credo, cosa che ha brevettato?
Sulla ricetta, allora non era su un cibo specifico, era su la ricetta originale che fosse stata proposta, avrebbe avuto, come dire, il monopolio esclusivo dell'utilizzo di questa ricetta per 12 mesi.
Ah!
E ce lo racconta addirittura ce lo racconta uno storico, cioè, quindi abbiamo anche la fonte, abbiamo il testo, cioè lo storico Filarco del 3 secolo a.C. ci racconta che a Sibari, quindi diciamo sulla costa ionica della Calabria, un tiranno propose questo concorso che doveva stabilire, come dire, la ricetta più originale rispetto a quello che già intorno c'era. Quindi è probabile che non fosse il primo, però è il primo che viene testimoniato. È interessante che da lì fino al 1421, quindi
un bel po' di tempo dopo,
tracce di brevetti vere e proprie non ce ne sono.
Quindi è veramente precursore, ma di un bel po'.
Precursore e caso isolato. Quindi resta lì, resta confinato nel suo tempo, però è interessante.
Curiosa questa cosa.
E poi appunto il secondo è sull'arte. Il secondo è di Brunelleschi, che aveva inventato una barchetta anfibia per trasportare del marmo. Quindi l'altro brevetto con cui inizia la storia più diciamo, moderna dei brevetti è del 1428, se non ricordo male come data.
Comunque è da un po' che l'umanità si pone il problema del...
Di come tutelare un'impresa eccezionale dal punto di vista anche delle idee, no?
Che parte anche una sorta di orgoglio, se vuoi, cioè questa roba è mia, l'ho inventata io. Tu mi devi rendere
Invece,
dei soldi o tributo.
A metà di questo periodo, cioè nel guado di questa in questa epoca, un'altra delle grandi invenzioni che poi ha connotato ancora oggi, connota ancora oggi la musica, per esempio, è l'invenzione delle note.
Le note,
ma non solo delle note, ma della scrittura musicale.
Ecco, perché le note, cioè più che inventare, forse si scoprono.
Sì, ma la scrittura musicale è una cosa che è stata frutto di un processo che ha portato da una, come dire, da un processo di oralità completa a una sistematicità di scrittura praticamente di tutto.
Cioè stiamo parlando di Gutenberg per la letteratura.
Sì, esattamente, stiamo parlando di come si pensava, di come, non so, per esempio il cantore che doveva imparare 3000 canti liturgici nell'epoca di Carlo Magno, quindi nell'epoca dell'impero carolingio, e non aveva una base di scrittura musicale riconoscibile, doveva farsi un mazzo clamoroso di cultura orale, legato quindi molto alla memorizzazione, al ricordo, all'orecchio, e il fatto che la musica oralmente si contaminava e le melodie spesso venivano proposte con grandi differenze tra di loro, da cui l'idea di cominciare almeno a segnalare, non so, gli scatti melodici tra le varie parti di un brano. Quindi si passa in breve tempo, diciamo nel giro di un secolo, si passa dalla scrittura, dai neumi, cioè sarebbero dei segni che indicano l'altezza dei suoni.
Però in modo più indicativo, in un certo senso.
In modo più indicativo. Addirittura si arriva a un neuma molto strutturato. L'abbazia di San Gallo pubblica un documento che contiene 500 neumi diversi. Quindi comunque era caotica la situazione.
Certo.
Quindi si trattava di fare ulteriore semplificazione, perché anche 500 segni erano difficili da memorizzare per un cantore, per un allievo. E allora si arriva pian piano alla definizione, per esempio, non so, che il canto gregoriano aveva 8 toni fondamentali, ma ancora non bastava, perché non dava modo di affrontare tutte le tematiche possibili. Allora a un certo punto arriva il nostro didatta di cui parliamo oggi, il grande Guido d'Arezzo.
Il famoso Guido d'Arezzo.
Guido d'Arezzo, che siamo prima all'abbazia di Pomposa, quindi diciamo provincia di Ferrara intorno all'anno 1000, poi pian piano si sposta appunto ad Arezzo perché le sue teorie didattiche erano talmente innovative che provocavano dei contrasti tra i monaci che non lo volevano lì, quindi lo cacciavano da Pomposa.
Cioè un po' troppo nuovo, un po' troppo esagerato.
Un po' troppo innovativo.
Cioè, siamo calmi.
Sì, okay. Piano, nel senso che abbiamo appena scoperto gli 8 tomi, non andiamo troppo oltre. Poi... Però, in effetti, la scoperta di Guido d'Arezzo è fondamentale perché, in pratica, innanzitutto ridusse il tempo di preparazione dei cantori da 10 anni a 3 mesi. Cioè, in pratica, in 3 mesi il cantore poteva iniziare a studiarsi tutto il repertorio liturgico, uh-huh. perché la scrittura musicale favoriva appunto la formalizzazione.
Cioè, poteva leggere invece di dover ascoltare per forza.
O ascoltare o comunque interpretare quei neumi così complessi, uh-huh. quei segni così complessi che erano quelli della...
Che ci voleva un corso solo per loro, nel senso che era difficilissimo da...
Sì.
Poi da
e allora, in questo trattato che è il Micrologus... piccola parola, piccolo trattato, uh-huh. Tra le tante cose Guido d'Arezzo, cioè,
si può usare anche nel linguaggio comune abbiamo fatto una piccola che è un micrologo
una chiacchieratina okay. una chiacchieratina sì e tra le tante cose che dice, perché sono, non è solo quella delle note l'invenzione di Guido d'Arezzo, ce ne sono tantissime, c'è cioè quella non so per esempio di usare una mano sulla quale erano indicate le note così l'allievo poteva seguire in senso antiorario l'idea delle note che scorrevano, quindi una mano che didatticamente doveva darti la mano guidoniana. Però altre idee, non so, l'idea di strutturare la musica su un tetragramma, quindi non a caso, i neumi non erano segnati a caso, ma in precisi spazi.
Sì, perché così hai almeno la relazione fra
e poi,
non una roba assoluta.
E poi la grande innovazione è quella dell'inno a San Giovanni. Quindi lui disse che gli allievi dovevano memorizzare praticamente una sequenza di note che erano contenute nel testo dell'inno a San Giovanni, che diceva così. Diceva una cosa molto, molto semplice,
sì.
Diceva ut queant laxist, quindi lut, resonare fibris, quindi re, mira gestorum, mi, famuli tuorum, fa, solve polluti, sol, labi reatum, la.
Ma va, è da lì che vengono le note?
Esatto,
eh?
Le note vengono da questo inno che finiva con il testo Sancte Ioannes, quindi sì.
Ah, ecco perché, sai che è una vita che mi chiedo, avrei potuto guardare anch'io, ma... Perché dei nomi così?
Allora, perché erano
brutti,
molto,
ovviamente brutti.
Erano molto semplici. Erano molto semplici da ricordare. E più in più quella melodia offriva la possibilità che queste sillabe erano cantate su note progressivamente più alte.
E quindi erano didascaliche.
Didascaliche, perché in questo modo l'allievo poteva ricordarsi benissimo. E noi abbiamo questo inno. Possiamo ascoltarlo in una versione molto didascalica che ci aiuta a capire proprio bene il contenuto.
Pazzesco! Tra l'altro è bellissimo!
È stupendo! E questo Sancte Ioannes, questa scala discendente, in realtà il sì non era ancora diventata una nota, perché ai tempi il gregoriano non aveva la sensibile, i canti gregoriani non avevano il tono della sensibile, quindi l'ultima nota prima della tonica, quella che, con cui si chiude la scala, e quindi si fermava su là. Però a un certo punto si accorse, ma ce l'abbiamo già l'ultima nota, quando la musica si evolse,
basta riprendere quella.
Poi però un certo Doni disse, però questo ut suona male rispetto alle altre note che finiscono per vocale, a parte il sol.
Sì,
quindi Giovanni Battista Doni inventa nel 1121 il do.
Che gotico, che stronzo.
Sì, esatto, perché rompe una bella cosa, un'impresa eccezionale di Guido d'Arezzo.
Sì, e diventa quella di do, cioè si ruba il... Tra l'altro si dice due volte nella scala il do, per cui è doppiamente...
Sì, si diceva che poi riprende la seconda ottava.
Senti, arriva un messaggio di 515, dice: Gem, tu e Der Commissar in futuro dovreste fare una trasmissione di storia, filosofia, antropologia, archeologia. Ma va bene.
Bella idea.
Ci pensiamo.
Grazie.
Grazie, sarà un'impresa eccezionale, la porteremo avanti. E quindi così sono nate le note, il nome delle note.
Il nome delle note nasce così, e tra l'altro...
Poi arrivano gli americani per fare tutto semplice piatto come al solito, dicono A, B, C, D.
In realtà gli americani sono più furbi ancora, perché non lo dicono ma tornano indietro. Perché prima le note erano segnalate con la A, la B, la C.
Quindi riprendono l'idea del 1400?
No, l'idea dell'800 addirittura, dell'800 dopo Cristo.
Quindi dell'800, anno
sì,
800.
Circa 800. Uh-huh. E in cui la era già la e poi il B e C in segno progressivo.
Senti, una domanda, forse non lo sai, forse troppo tecnico, non lo so, ma perché partiva da là e poi a un certo punto parte dal do.
Credo che fosse un discorso di posizione sulla tastiera, sui suoni, sulle corde, le corde. E poi perché sul monocordo, che è un'altra cosa inventata da Guido d'Arezzo, sul monocordo, la corda più, cioè il suono più grave è quello che poi corrispondeva là.
E quindi, ah, ok, quindi
è una comunque sì, è certamente un discorso convenzionale.
Per caso, diciamo, sì. Per caso,
sì,
per caso.
Sì, sì, sì.
Vic, grazie mille anche per oggi, per interessantissimo questo discorso. Ricordo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che tutte le puntate ovviamente vengono immediatamente trasformate in podcast e quindi pubblicate poi sul web e in particolare sul nostro blog, che è impresa.radiopopolare.it, senza l'apostrofo, scusate, impresa.radiopopolare.it, oppure lo trovate anche su iTunes trovate i podcast di tutte le puntate fino ad oggi. Vi ricordo invece l'indirizzo, che è impresa@radiopopolare.it, per scriverci, per partecipare, per qualunque cosa. C'è anche scritto Danilo a proposito di brevetti. Non c'è il tempo per leggerla, però dice: guarda che forse c'è un fraintendimento per quanto riguarda i finanziamenti della regione. Non è che ti dà i soldi, ti paga, cioè nel senso che lui non si aspetti il denaro, ma credo che il fraintendimento sia colpa mia, siccome ha chiamato fuori onda, poi ho ripetuto le parole dell'ascoltatore, credo che i soldi fossero per sbrigare le pratiche, ma questo non ci addentriamo. L'impresa eccezionale torna come sempre lunedì alle 13.35 circa. Grazie mille Vic e un saluto da parte di Jam Kesten a tutti quanti. Ciao a tutti.